Buongiorno a tutti dalla Cambusa di Radio Pirata, la radio nella radio, e bentornati alla settima puntata di Topos in Fabula. La puntata di oggi è dedicata ai più piccoli, ma non solo. È dedicata anche a quei genitori che si rifiutano di lasciare i loro figli nelle mani di Peppa Pig. Ecco quindi la mia personalissima classifica dei 10 migliori film d'animazione per bambini piccoli, diciamo entro i 5-6 anni di età. Prima però vorrei fare una precisazione. Come tutte le classifiche non basate su dati statistici, sicuramente non incontrerà il gusto di tutti. Me ne scuso già in anticipo e vi invito come sempre a lasciare i vostri commenti sulla pagina Facebook di Radio Pirata, la radio nella radio, o scrivendo una mail a toposinfabula@gmail.com. Al decimo posto troviamo Coda Fratello Orso, che è un film della Disney del 2003. È la storia del viaggio spirituale e fisico che un giovane indiano d'America impulsivo ed arrogante di nome Kenai dovrà compiere per arrivare alla serenità e alla consapevolezza del suo ruolo nella vita. Quello che colpisce di più in questo film è la forza del messaggio di uguaglianza e fratellanza, spiegato davvero con semplicità ed efficacia. La storia viene infatti vista dal punto di vista umano e animale. Nelle due visioni, che sono ovviamente opposte, il diverso viene identificato col nemico, salvo poi giungere al punto in cui i nemici capiscono che le differenze che li dividono sono puramente dettate dall'ignoranza, che è una splendida lezione per bambini ed adulti che in questo modo imparano insieme che certi preconcetti sono solamente frutto di una visione parziale distorta della realtà. Al nono posto io ho messo Dumbo, sempre della Disney, in collaborazione con RKO, RKO, che era una meravigliosa casa di distribuzione cinematografica degli anni 40, il film infatti del 41. Beh, Dumbo è un grande classico della Disney. La storia, per chi non la sapesse, è quella di un cucciolo di elefante nato all'interno di un circo che viene schernito, deriso ed emarginato poi sia dagli umani che dai suoi simili a causa delle orecchie enormi, salvo poi riscattarsi proprio grazie a quelle orecchie. Chi come me l'ha guardato da piccolo non può dimenticarlo. Dumbo è forse il primissimo esempio di eroe diverso. Non è il principe azzurro e neanche un cavaliere, e nessuno può dire di non essersi immedesimato in lui almeno una volta nella vita. Le emozioni più pure che vengono risvegliate nel bambino che vede il film sono l'empatia e la compassione, intesa alla latina, e cioè quel patire con, che è una delle massime virtù dell'essere umano. Nessun bambino rimane indifferente guardando questo film, e neanche nessun adulto. E poi c'è la meravigliosa scena lisergica della parata degli elefanti nel sogno di Dumbo, che da sola vale il prezzo del biglietto, come si suol dire. Passiamo alla posizione numero 8, dove ho messo Alla ricerca di Nemo, sempre Disney, stavolta in collaborazione con Pixar nel 2003, fra l'altro ha vinto anche l'Oscar nel 2004. È la storia di un piccolo pesce pagliaccio che viene catturato da dei sub australiani e di suo padre, che percorre l'Oceano Pacifico per andare a riprenderselo. Il motivo per cui l'ho inserito è perché è uno dei pochissimi film d'animazione che tratta la disabilità nel modo corretto, senza far provare pietà o finta ammirazione. Mi spiego meglio. Due dei tre personaggi principali hanno delle disabilità. Nemo, che è il protagonista, ha una pinna atrofica, mentre Dory, la compagna di viaggio che Marlin, il padre di Nemo, incontra mentre va alla ricerca del figlio, soffre di perdita di memoria a breve termine. Gli ideatori del film sono riusciti a sfruttare questi due elementi in modo molto originale. Nemo parla della sua disabilità solamente all'inizio della storia, ma durante tutto l'arco del film non fa alcuna menzione, e uno tende anche a dimenticarselo, perché Nemo nella sua avventura agisce esattamente come farebbe se avesse entrambe le pinne sane. Uno non si accorge proprio della differenza. Questo secondo me è un messaggio fortissimo contro lo stigma che molte volte tocca il portatore di handicap. Ma se Nemo ha una disabilità fisica che viene solamente accennata, Dory ha un problema molto più grosso. Soffre, come dicevamo prima, di perdita di memoria a breve termine. È quindi come se soffrissi di Alzheimer. Alterna momenti di lucidità a momenti in cui si trova decisamente in stato confusionale. Questo aspetto porta ovviamente ovviamente sì, ad interludi comici, ma fa intravedere anche il disagio creato dalla situazione. Di Dory non si riesce a ridere fino in fondo perché ci si rende conto che la persona che soffre di questo tipo di disturbi non vive serenamente, anzi il più delle volte finisce per essere marginata e trattata con impazienza, esattamente come purtroppo capita a molti malati di Alzheimer. È giusto secondo me che i bambini piccoli imparino a conoscere fin da subito questa realtà e che abbiano gli strumenti per riconoscere le emozioni ad essa collegate. Settimo e sesto posto ho messo due film dello studio Ghibli e nella fattispecie di Hayao Miyazaki. Sono Ponyo del 2008 e Il mio vicino Totoro del 1988, quindi 20 anni di differenza tra i due. Li ho messi a pari merito perché mi permettono di parlare in maniera marginale di Hayao Miyazaki, parlerò in maniera dettagliata del maestro in un'altra puntata. Se continuo così mi ci vorranno un milione di puntate per parlare di tutto quello che vorrei. Ponyo è la storia di una bambina pesce, figlia di uno stregone e del mare, visto come mamma, diciamo, che si innamora di un bambino terrestre, nel senso che vive sulla terraferma, e fa di tutto per stare con lui. Totoro, invece, è la storia di due sorelle che si trasferiscono col padre in una località di campagna dalla città per stare vicino alla madre malata e ricoverata in ospedale. Questi due film hanno dei tratti in comune che, oltre ad essere identificativi della poetica di Miyazaki, sono anche uno spunto di riflessione per le menti più giovani. Parlo della figura della bambina, che nei film di Miyazaki non è mai una semplice damigella in difficoltà, ma la maggior parte delle volte è più saggia, volitiva e coraggiosa del protagonista maschile, che immancabilmente si trova a farle da spalla. Oltre all'esaltazione della figura femminile, tema il quale specialmente di questi tempi è meglio far assimilare ben bene alle nuove generazioni, abbiamo anche la trattazione iperrealistica del fantastico. Ponyo, ad esempio, parte dalla condizione di pesce fino ad arrivare tramite la magia, l'amore e la forza di volontà alla condizione umana. In Totoro invece abbiamo la magia al servizio della natura e nel momento del bisogno la natura al servizio dell'essere umano che la ama e la rispetta. Questo ciclo armonico è basilare secondo me per la corretta crescita del bambino. Arriviamo alla posizione numero 5, nella quale mi sono permesso di mettere un diciamo fuori concorso, nel senso che non si tratta di un lungometraggio ma di una serie televisiva di animazione. Si tratta di Curioso come George, che è in onda tutti i giorni su Frisbee. La serie tratta di una scimmietta adottata da un umano definito l'uomo col cappello giallo e vive tra la città di New York e una casa di campagna ed è basata sull'omonimo film del 2006 ma soprattutto sui libri per bambini di Margaret ed Hans August Rey. L'aspetto più interessante della serie è che si avvicina in maniera avvicina più che altro in maniera intelligente il bambino alle scienze, all'ingegneria e alla matematica. Sì, a dirlo sembra tutto fuorché interessante, ma vi racconto questa cosa. Una sera è capitato che mia moglie e mio figlio fossero usciti di casa a farsi un giro e la televisione fosse rimasta accesa proprio su una puntata di Curioso come George. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata: oh, finalmente posso guardare quello che voglio. Allora, ho preso il telecomando, ho iniziato a fare zapping e dopo un po' sono tornato su George. Questo la dice lunga, da una parte sulla qualità della televisione italiana, direi, ma anche sul programma in realtà. Tra l'altro il produttore è Ron Howard, che per chi non lo sapesse, oltre ad essere il Ricky Cunningham di Happy Days, ha diretto filmetti come Cocoon, Ransom, Apollo 13, A Beautiful Mind, Cinderella Man, Rush, vincendo tra l'altro due Oscar nel frattempo. Ecco, qualcosina di comunicazione la sa anche lui. Andiamo avanti nella nostra classifica, arrivando al numero 4, alla posizione 4, che c'è un film meraviglioso che è Up, della Disney, vinto anche due Oscar. Il film parla di un viaggio che un anziano e un bambino compiono per arrivare alle cascate Paradiso in Sud America, sogno d'infanzia della moglie dell'anziano morta qualche anno prima dell'ambientazione del film. Ci sono due motivi fondamentali per cui questo film è così alto in classifica. Primo, il fatto che nei primi 8 minuti, senza dialogo, riesce a raccontare una storia d'amore migliore della stragrande maggioranza dei film e dei libri in circolazione sull'argomento. E non esagero, vedere per credere. Secondo, il fatto che il protagonista è un anziano. Non esiste nessun altro film d'animazione che abbia questa caratteristica che io sappia, non di questa portata. Comunque è una lezione enorme per una generazione che dovrà a suo tempo condividere il mondo con un numero di anziani crescente in maniera esponenziale. La situazione in cui versa l'assistenza alla terza età oggi è in condizioni preoccupanti. È vero che la società civile non è preparata né a livello economico né a livello sociale all'impatto che questo innalzamento medio dell'età ha portato nel nostro modo di vivere. È vero anche che un numero sempre crescente di persone anziane viene lasciata a se stessa o nel migliore dei casi parcheggiata in ricoveri e ospizi. Le persone che ci hanno cresciuto, o almeno così mi hanno insegnato, meritano decisamente di meglio, e se i bambini di oggi riescono a recuperare il rispetto per le generazioni precedenti, come succedeva fino a qualche decennio fa, ecco, l'umanità farebbe davvero un passo avanti. Ecco, Up potrebbe aiutare un pochino in questo processo, quindi guardatelo e fatelo guardare ai vostri figli. Alla posizione numero 3, entriamo nella zona calda della classifica, abbiamo Kubo e la Spada Magica, che è una produzione Laika. Laika non vuol dire che non è cattolica, ma semplicemente la casa di produzione che si chiama Laika, come la cagnetta spaziale, per intendersi. È del 2016, e ecco, questo è l'Outsider, cioè il film che non ti aspetti. È ambientato nell'antico Giappone ed è la storia di Kubo, scritto K-U-B-O, un bambino che ha perso un occhio da piccolissimo, che vive in una grotta insieme alla madre malata. L'aspetto che mi ha fatto amare questo film è il messaggio di perdono che viene dato alla fine. Kubo è perseguitato per tutto il tempo del racconto e soffre continuamente per la perdita dei suoi cari. Ciò nonostante non si perde d'animo, e nel momento in cui ha la possibilità di combattere e vendicarsi contro chi gli ha fatto più male, vince la sua guerra, la sua lotta col perdono. Ecco, questa è una lezione non solo per i bambini, ma anche per molti adulti che si focalizzano sugli aspetti da giungla della vita, senza considerare che quello che ci ha fatto evolvere ed uscire dalla giungla è stato anche lo spirito di comunità e di fratellanza nei confronti dei nostri simili. Anche questo è un aspetto che la nostra società sta perdendo e che i nostri figli invece dovrebbero, secondo me, conservare, sempre secondo me, Ecco, per i cultori, fra l'altro, questo film è stato realizzato con tecnica mista tra animazione CG e CG per i cultori e stop motion. Anche da questo punto di vista è un gioiellino. Ed eccoci arrivati nella zona calda della nostra super classifica dei 10 film d'animazione per bambini migliori secondo Topos in Fabula. Al secondo posto ho messo i due Fantasia, quello del 40 e Fantasia 2000. Sono due film che ho messo insieme come se fossero un unico film, innanzitutto perché lo stesso Disney aveva il progetto di fare più film di fantasia e trattarli come se fossero dei concerti da camera, diciamo, dei concerti di musica da camera. Poi, anche perché entrambi propongono l'animazione come mezzo per l'avvicinamento pedagogico alla musica. Ecco, conosco persone che pensano che siano film noiosi, perché di fatto il dialogo manca per il 90% della durata delle pellicole. Di solito sono adulti, perché i bambini invece, parlo dei bambini che non parlano ancora, molto piccoli, solitamente rimangono a bocca aperta dallo stupore. Ho messo apposta Fantasia al secondo posto anche come provocazione, perché su certe cose i bambini la sanno decisamente più lunga degli adulti. D'altronde, citando Yoda, meravigliosa mente di bambino è. Ed eccoci arrivati al primo posto. Penso che sia il motivo principale per cui in realtà ho fatto la puntata di oggi e ho fatto la classifica di qui sopra, per parlare di questo film, che è Wall-E del 2008, produzione Disney e Pixar, vincitore dell'Oscar. Wall-E racconta la storia dell'ultimo sopravvissuto tra i robot delle pulizie lasciati sulla Terra per pulire un mondo del futuro lasciato in condizioni pietose dagli esseri umani, che a loro volta sono partiti a bordo di un'astronave che all'inizio del film si trova in navigazione da 700 anni. Ecco, durante questi 700 anni l'astronave lancia regolarmente delle sonde robotiche per capire se la vita sulla Terra sia tornata ad essere possibile e sostenibile. E finalmente una delle sonde si imbatte in questo Wall-E, che è il robottino di cui parlavamo prima. Cosa dire, è un capolavoro. Per quanto mi riguarda, senza dubbio il miglior film d'animazione per bambini mai fatto. Riesce ad unire due storie d'amore decisamente poco convenzionali, ad una durissima critica alla società moderna, alla distopia, alla fantascienza, all'azione, e nonostante tutto questo riempie di speranza nel futuro, ma non in maniera favolistica alla Disney, ma in maniera molto poetica e molto reale. Il film dimostra non solo che l'umanità è sprofondata in un abisso senza fondo, ma che può ancora risalire, e che lo sforzo deve essere globale e non l'azione di un eroe isolato, come potrebbe succedere in un film d'animazione normale. Mostra anche che la differenza la fanno sempre quelli che si danno da fare e non quelli che si lasciano trasportare dalla corrente e dal sentire comune. Quelli che hanno chiaro il motivo per cui vanno avanti nonostante tutto e non quelli che vivono all'interno di una realtà fittizia costruita d'arte per distogliere la mente delle persone dal vero senso della vita. Ecco, non male per un film per bambini. E vi giuro che è anche molto bello da vedere per gli adulti. Un po' tutti i film di cui ho parlato in questa puntata sono molto fruibili da un pubblico adulto oltre che da un pubblico di bambini. Ovviamente ho lasciato fuori titoli un po' più, diciamo, blasonati, come può essere la serie di Cars, Planes, Toy Story, Shrek, li so tutti, nel senso che avendo un bambino di 4 anni ovviamente mi sono fatto una cultura volente o nolente negli ultimi anni. Ecco, questo vorrebbe più che altro essere proprio un suggerimento per non lasciare che il bambino vada da solo ad esplorare mondi nuovi, ma ecco, questi film danno un po' anche uno spunto di riflessione a bambini e ad adulti, ed è bello vederli insieme, anche perché i bambini si divertono molto di più se i genitori guardano con loro i film. E questi sono proprio dei bei film. Ecco, vorrei lasciarvi anch'io con col messaggio di speranza che ci dà Wall-E. Prima però vorrei ricordarvi le repliche di Radio Pirata, la radio nella radio, che sono il giovedì e il sabato, sempre alle 11 antimeridiane, come dice sempre Gabriel. Mentre vi aspetto lunedì prossimo per una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, linea ai pirati!